È arrivata nella notte la tanto temuta offensiva russa nel Donbass. Sono ore buie per l'Europa e per l'Ucraina in particolare. Come risposta, molti paesi hanno ventilato l'inasprimento delle sanzioni, che è una delle principali armi usate dal fronte NATO proprio per colpire l'economia russa. Ma quali effetti hanno però queste sanzioni e siamo sicuri che siano un problema soprattutto per la Russia? Parliamo anche di un altro fronte molto delicato, che è quello fra Etiopia, Sudan e Egitto, che stanno discutendo da anni in realtà per via della enorme diga etiope da poco entrata in funzione. Io sono Andrea Innocenti e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. L'Italia che cambia. Ah, oggi è il 24 febbraio. Allora, durante la notte è arrivata la tanto ventilata offensiva russa nel Donbass. Il presidente russo Putin ha annunciato in TV l'autorizzazione a operazioni militari del suo esercito, appunto nella regione del Donbass, e ha chiesto ai soldati ucraini di deporre le armi immediatamente e ai paesi stranieri di non interferire, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste, così ha affermato Putin. Le truppe russe sono entrate dalla Bielorussia. Dopo che i separatisti del Donbass a più riprese avevano richiesto l'aiuto di Mosca nel conflitto per l'indipendenza rispetto all'Ucraina, richieste che secondo gli Stati Uniti sono state usate un po' come pretesto per questo blitz militare. L'Ucraina è già sprofondata nel caos, secondo i corrispondenti si sono avvertite esplosioni anche a Kiev in molte delle principali città. Il presidente ucraino Zelensky ha introdotto la legge marziale e ha invitato la popolazione alla calma di fronte agli attacchi russi nell'est del paese, calma che però in queste ore è davvero difficile da trovare. Ora, è molto complicato anche fare cronaca di quello che sta succedendo così a caldo e ancora di più, se non impossibile, fare previsioni per il futuro, perché tutto cambia di ora in ora e gli scenari anche che sono più o meno probabili e le probabilità di questi scenari cambiano ad ogni nuova mossa. Quindi per oggi con voi vorrei soffermarvi su un aspetto apparentemente marginale della questione, insomma, non, neanche tanto apparentemente marginale, ma insomma comunque meno citato in queste ore, che è quello delle sanzioni. Che sono state la prima e più naturale reazione alla mossa di Putin di riconoscere le repubbliche indipendenti del Donbass. Già prima dell'attacco di stanotte erano arrivate le sanzioni di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Canada e Giappone. E appunto sono un po' una cosa, uno strumento standard usato quando qualche paese appunto non rispetta certe norme oppure prendere decisioni di testa propria, o insomma, tanti scenari possibili. Ora, cosa sono queste sanzioni nella pratica? Sono misure pensate per danneggiare l'economia, in questo caso dello Stato russo, delle aziende russe, delle banche russe e di alcuni oligarchi russi vicini a Putin. Vi faccio un esempio: una delle sanzioni dell'Unione Europea è sul debito russo e consiste nel fatto che non possa essere venduto il debito russo sul mercato finanziario europeo, e questo ovviamente rende più difficile per lo Stato finanziare il proprio debito perché ha meno acquirenti e di conseguenza aumenta il costo del debito, aumentano gli interessi sul debito che devono essere pagati, e quindi è un tipo di danno economico diretto allo Stato russo. Questo tipo di dinamica delle sanzioni, ovviamente basa la sua efficacia sul fatto che viviamo in un'economia globalizzata in cui tutto è strettamente interconnesso, è interdipendente e escludere una singola economia, un singolo paese da questo flusso è un danno enorme. Solo che il discorso vale anche al contrario. In alcuni casi, come quello di molti paesi europei con la Russia, vale soprattutto al contrario. Vi faccio due esempi. Primo esempio, le sanzioni energetiche. Mettiamo che si decida di inserire nelle sanzioni di smettere di acquistare il gas russo. Ok, questo è un problema per la Russia e per la sua economia perché ha meno entrate economiche. D'altro canto, ha il suo gas, può rivenderlo ad altri e se anche non lo rivende, insomma, se lo tiene e lo accumula nelle riserve. È un problema però anche per quei paesi che dal gas russo dipendono per la loro produzione di energia, ad esempio la Germania e l'Italia, che sono i primi due paesi in Europa per importazione di gas russo. La Germania, fra l'altro, ha anche già rinunciato, ancora prima dello scoppio della crisi, al viadotto Nord Stream 2, che le avrebbe portato il gas russo direttamente in casa, proprio su pressione degli Stati Uniti. E questo ovviamente rischia di essere un boomerang, un'arma a doppio taglio per appunto, in questo caso specifico, Italia-Germania, a meno che non ci siano accordi poi fra i paesi per la redistribuzione delle fonti energetiche, perché siamo ancora in inverno e questa cosa potrebbe mettere in ginocchio certe economie. Secondo esempio, il settore finanziario. Per giorni è stata ventilata l'ipotesi di inserire all'interno del pacchetto di sanzioni l'esclusione della Russia dal sistema SWIFT, che è una roba estrema. Il sistema SWIFT è un sistema che connette oltre 11.000 istituzioni finanziarie e serve a far circolare il denaro anche fra banche di paesi diversi. È quello che usate banalmente quando dovete fare un bonifico all'estero, dovete inserire il codice SWIFT. Una stima sostiene che questa misura, che ad esempio è stata usata contro l'Iran, taglierebbe di colpo il 5% dell'economia russa, che è tanta cosa, cioè da sola taglierebbe il 5% dell'economia russa, però causerebbe anche perdite miliardarie al sistema finanziario europeo, che rischierebbe di avviare un effetto domino che è veramente mutui subprime spostatevi, come si suol dire. Fra l'altro, anche per le sanzioni finanziarie pare che il nostro paese, anzi le banche del nostro paese, siano le più esposte al mondo verso la Russia. Ci mancherebbe. Con prestiti e finanziamenti complessivi per 25,3 miliardi di dollari, ai quali si aggiungono quasi 6 miliardi di garanzie. Quindi sono cifre molto 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 importanti che coinvolgono i più grossi gruppi bancari italiani e che hanno fatto già drizzare le antenne alla Banca Centrale Europea, che ha chiesto di fare qualcosina al riguardo prima che la situazione eventualmente precipiti. Insomma, il sistema delle sanzioni è un potenziale potentissimo boomerang e un conto è usarlo verso economie piccole e poco interconnesse come l'Iran o che ne so, Cuba, quel genere di economia là, un conto è usarlo contro la Russia e questo lo sa benissimo l'Europa che infatti si sta mostrando più titubante rispetto agli Stati Uniti nell'applicare sanzioni molto severe. Ma lo sanno anche gli Stati Uniti, in realtà, che sicuramente hanno meno da perdere di tutti, ma hanno interesse a mantenere un'Europa abbastanza forte da fare da puntello alle mire espansionistiche di Putin e magari non così forte da pensare di riuscire qualcosa autonomamente. Questo è il perfetto equilibrio per quanto riguarda gli Stati Uniti. Va bene. Questo è quanto per oggi, ovviamente torniamo a parlarne nei prossimi giorni della situazione in Ucraina.
Va bene, passiamo alla seconda notizia del giorno. Comunque sulla Russia e la questione ucraina continueremo sicuramente a aggiornarci anche nei prossimi giorni. Passiamo di potenziale conflitto in potenziale conflitto perché fa molto discutere in questi giorni la gigantesca diga inaugurata domenica in Etiopia. La diga si chiama Grand Ethiopian Renaissance Dam ed è detta più semplicemente GERD e, come dice il nome, è diventata un po' il simbolo del possibile rinascimento etiope. È il più grande impianto idroelettrico mai costruito in Africa, è in costruzione dal 2011 e fin da allora è al centro di una grossa diatriba fra Egitto, Etiopia e anche Sudan in parte. Come mai? La risposta è sempre più o meno la stessa, quindi parliamo di risorse, in questo caso la più preziosa delle risorse, perché stiamo parlando dell'acqua. Colossale sorge infatti lungo il Nilo Azzurro e quindi sulle montagne etiopi, perché il Nilo Azzurro nasce in Etiopia e poi scorre lungo tutto il Sudan e confluisce poi con il Nilo Bianco e giunge in Egitto, dove viene chiamato semplicemente Nilo. Ora, vi ricorderete dai libri di scuola quanto il Nilo sia importante per l'economia egiziana e in parte anche per quella sudanese. Ecco, l'Egitto teme che i piani etiopi per il riempimento del bacino della Grande Diga, riempimento che è iniziato nel 2020, possano compromettere le risorse idriche egiziane per qualche anno e che possano anche compromettere la funzione della diga egiziana di Aswan, che finora è la più grande del continente, che appunto è stata superata da questa appena entrata in funzione, che però ancora non è del tutto in funzione. E che ha una capacità, quella egiziana, di 2,1 gigawatt e soddisfa le necessità idriche di agricoltura, abitazioni e apparati industriali, rilasciando annualmente 55,5 miliardi di metri cubi di acqua, quindi insomma, non proprio pochi. E Anche il Sudan, dal canto suo, da un lato non è così dispiaciuto del progetto etiope perché sembrerebbe poter stabilizzare i flussi del Nilo Azzurro, renderlo più stabile, meno più prevedibile, e questo non è un male per il Sudan che spesso ha subito le inondazioni e l'irregolarità appunto del Nilo Azzurro, con anche gravi danni alle proprie città. Al tempo stesso però è preoccupato anche il Sudan per l'approvvigionamento di acqua ed è turbato un po' dal modo unilaterale di procedere dell'Etiopia, in barba agli accordi del 2015 fra i tre stati che prevedevano una sorta di concertazione sulle decisioni che riguardavano appunto i flussi del Nilo. Inoltre, Etiopia e Sudan sono alle strette già da tempo, in parte per via del flusso migratorio sempre più abbondante di profughi etiopi verso il Sudan per via della guerra civile che c'è nel Tigre, la regione, insomma, che combatte per l'indipendenza e che è stata, insomma, guerriglia, è stata repressa nel sangue dal presidente etiope. Metteteci anche poi una disputa territoriale a proposito della regione di Fashaka, coltivata da agricoltori etiopi ma rivendicata dal governo sudanese, ed ecco, insomma, che la situazione non è esattamente rilassata fra i due stati. L'Etiopia però dal canto suo non sembra disposto a fare nemmeno un minimo passo indietro sul progetto che è diventato, come dicevamo all'inizio, un simbolo, non solo un simbolo, ma anche un simbolo. E quando per i sapiens una cosa diventa un simbolo è un gran casino di base. È diventato simbolo di rinascita, di crescita, di sviluppo perché la GERD, con la sua potenza massima di 5,2 gigawatt, con un bacino di 70 miliardi di metri cubi di acqua, costata al governo 4,2 miliardi di dollari, quindi un investimento enorme per un paese come l'Etiopia, è ritenuta indispensabile da Addis Abeba per soddisfare le necessità idriche del 60% dei propri abitanti, nonché le necessità di energia elettrica del paese, appunto, necessarie al paese per crescere economicamente, per avviare processi di sviluppo agricolo, per sfruttare meglio le sue risorse. E quindi capite che in questi giochi di interessi che confliggono, fin qui c'è stato poco spazio per il dialogo e i tentativi dell'Unione Africana di mediare non hanno prodotto tutti questi grandi risultati. Tuttavia, secondo gli analisti, è difficile che la situazione possa generare in questo momento un conflitto esteso, perché la zona è attenzionata con cura da praticamente tutte le potenze globali. La Cina, gli Stati Uniti, la Russia e varie nazioni europee hanno degli avamposti nella zona. Perché è uno snodo abbastanza importante, anzi direi fondamentale, del commercio internazionale. Vi ricordate lo scorso anno il caso della Ever Given, la barca incagliata nel canale di Suez che aveva penalizzato il commercio globale per una settimana? Paralizzato, non penalizzato. Ecco, se ve lo ricordate, potete immaginare cosa potrebbe fare una guerra al commercio globale. La situazione è comunque, anche se non sembra rischiare di sfociare in un conflitto armato, non è semplice da gestire e l'Unione Africana è in cerca di soluzioni stabili, soluzioni che fra l'altro potrebbero diventare uno standard per i tanti previsti conflitti per l'acqua e per le risorse che appunto si prospettano nel prossimo futuro, che già oggi sono in crescita e che appunto probabilmente aumenteranno ancora di più per via della crisi climatica che rende l'acqua un bene sempre più prezioso. Ok, questa è la situazione, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Nome d'Assegno, vi lascio per qualche istante, come ogni giorno, i banner con tutti i canali social dove potete seguire la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, niente, noi ci vediamo domani e io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è per tutti.